Radio Incontri in Blu presenta gli speciali. In questa puntata, il nono rapporto diocesano sulla povertà nella provincia di Arezzo. Un saluto da Alessandro Ferri. Venerdì 18 settembre scorso, alle ore 18, presso il Centro Convegni Sant'Agostino di Cortona, è stato presentato il nono rapporto diocesano sulle povertà, a cura della Caritas diocesana di Arezzo, Cortona, Sansepolcro e dell'associazione SICEM, Crocevia dei Popoli, Onlus. Le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori hanno già avuto modo di conoscere nel dettaglio questo documento cui abbiamo dedicato uno speciale alcuni mesi fa. Tuttavia, cogliamo l'occasione per proporre al pubblico di Radio Incontri in Blu la registrazione integrale della conferenza stampa, cui hanno preso parte non solamente i rappresentanti della Caritas diocesana, ma anche le istituzioni pubbliche, a partire dal sindaco di Cortona Francesca Basanieri, e soprattutto hanno preso la parola coloro che nel territorio collaborano con Caritas nei progetti di contrasto alla povertà. Il primo intervento è del sindaco di Cortona, Francesca Basanieri.
Buonasera a tutti e benvenuti a tutti. Io ringrazio la Caritas per questa iniziativa, soprattutto per la realizzazione di questo rapporto, che è molto importante per rendersi conto insieme di quella che è la situazione dei bisogni nel nostro territorio, ma soprattutto li ringrazio per il lavoro quotidiano che svolgono, che è di fondamentale importanza e di supporto anche agli enti locali e importante appunto per tutte le persone che sono in difficoltà. Devo dire che questa crisi economica ci ha veramente messo a dura prova, sia come enti locali, sia come associazioni che lavorano appunto in difesa dei più deboli, perché comunque è una crisi che dura da tanto tempo, per cui tutti gli aiuti che sono stati messi in campo non sono più, come era una volta, soltanto spot, quindi per qualche mese, per qualche settimana, ma diventano strutturali, per cui gli enti locali e anche le associazioni come la Caritas si devono un po' ripensare, perché alcune risorse appunto sono necessarie di continuo, quindi non c'è un ricambio, c'è una necessità che diventa continua. E poi anche perché si è un po' modificata come dire, la richiesta e le persone che richiedono aiuto, e quindi c'è bisogno più di prima di una maggiore delicatezza, perché comunque ci sono persone che, come dire, non sono nate che avevano bisogno di aiuto, ma ci sono arrivate in situazioni di difficoltà, soprattutto lavorativa, quindi da situazioni, non dico benestanti, ma comunque di una vita normale e media, poi si trovano immediatamente in situazioni di forte difficoltà. E questo, come dire, fa sì che tutti noi dobbiamo in qualche modo avere una maggiore, ripeto, una maggiore delicatezza, perché sono situazioni molto molto particolari, per cui sicuramente il lavoro delle Caritas è importante, soprattutto nei nostri territori, in cui è più importante il parroco, è più importante la conoscenza con il singolo volontario della Caritas, che può aiutare questo tipo di famiglie, soprattutto piuttosto che andare dagli assistenti sociali, piuttosto che andare in comune. Prima si va forse più volentieri dal parroco a dire i propri problemi, quindi alla Caritas, quindi con un amico, piuttosto che arrivare dagli assistenti sociali. Quindi il rapporto, la rete di collaborazione che ci deve essere e che c'è in questo territorio risulta veramente fondamentale per cercare di arginare problemi che sono veramente importanti. Quindi il mio auspicio è di continuare in questa direzione tutti insieme per aiutare, insomma, le persone che sono più in difficoltà. Vi ringrazio.
Concluso l'intervento del sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, prende la parola Don Simone Costagli, parroco di Santa Maria Assunta nella concattedrale di Cortona.
Ecco, un'occasione questa per presentare il nono rapporto sulle povertà. Come ha già detto il nostro sindaco, la povertà assoluta che la Caritas italiana, leggevo in questi giorni, nazionale stima, coinvolge ormai oltre 4 milioni di italiani. Quindi siamo in una situazione davvero in cui la povertà, al di là di tanti, come diceva il sindaco, di tanti spot, aumenta invece, è aumentata invece di diminuire. Ed è diventato proprio uno dei problemi strutturali della nostra nazione, quindi anche delle nostre della nostra realtà diocesana e anche locale. Nelle società sviluppate sappiamo bene che le crisi economiche sono, ha detto qualcuno, come la pioggia. Mi colpiva questo paragone. E chi non ha l'ombrello per ripararsi finisce con l'inzupparsi e prendere un bel malanno. Se poi viene una tempesta o viene una grandine, sarebbe necessario un riparo più stabile, più sicuro, oltre all'ombrello, per cercare di restare un po' all'asciutto. Ecco, dal 2008, più o meno, in questa nazione è successo proprio questo. La mancanza, prima di ombrelli per ripararsi, stabili, e poi di ripari più stabili, così è precipitata la situazione per milioni di famiglie, arrivando davvero a una situazione quasi senza speranza per trovare un riparo. Si parla di povertà assoluta, oltre di quella relativa, ci diranno poi meglio i nostri relatori, del nostro secolo non ha infatti solo le caratteristiche della mancanza assoluta di cibo, quanto ad esempio di un'alimentazione di scarsa qualità, sempre più povera di componenti nutritive. Poi la spesa per l'abitazione della popolazione povera è poco inferiore a quelle delle popolazioni che stanno più abbienti, che stanno meglio, quindi la spesa per la casa. Il prezzo di mercato dell'abitazione è sempre uguale, potremmo dire, alto sia per quelli che sono più poveri che per quelli che stanno meglio, e soprattutto per le famiglie che hanno figli. Pagare così l'affitto, noi ci troviamo sempre, penso che Don Giuliano e anche Don Benito, che ringrazio della sua presenza, abbiamo a che fare spesso con queste persone che non sanno come pagare l'affitto, così c'è un mutuo, poi se capita qualcosa di straordinario, magari una malattia, speriamo di no, o qualcos'altro, ma o la mancanza di lavoro, allora ne risente davvero non solo la quantità a livello alimentare, ma anche la qualità. I poveri anche in senso assoluto sono il gruppo sociale che ha pagato finora più di altri la crisi economica, e il rapporto della Caritas che ascolteremo ci aiuterà e ci fornirà un quadro approfondito delle conseguenze economiche e sociali della povertà. Richiama tutti noi, a me per primo, anche l'urgenza prima di tutto di interventi politici, questo dobbiamo fare chi di dovere, che affrontino il problema. Ma mi viene, permettetemi di citare anche il nostro Papa Francesco, che nella sua ultima enciclica Laudato si ricorda a tutti, uomini e donne, che anche quelli di buona volontà, il principio del bene comune, che tante volte si cita, si parla di questo bene comune, ma svolge davvero un ruolo centrale nell'etica sociale. L'insieme, dice il Papa, di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione, la propria felicità, più pienamente e più speditamente. Ecco, questo principio, dice ancora il Papa, presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali che sono inalienabili, ordinati al suo proprio sviluppo integrale. Questo ci deve far riflettere. Questo principio nella situazione attuale mondiale, dove vi sono tante ingiustizie, tante iniquità, si trasforma e fa appello a tutti noi, a un altro principio che dovrebbe per tutti noi, in particolar modo per noi, per coloro che all'interno della Chiesa partecipano alla vita, ma per tutti gli uomini e le donne, il principio della solidarietà. È un'opzione per i poveri fondamentale, qualcuno si ricorderà il convegno di Palermo, vero Don Giuliano, degli anni 90. Corriamo il rischio, noi uomini e donne di questa generazione postmoderna, di diventare, se già non lo siamo diventati, individualisti e spesso egoisti, ricercando soltanto egoisticamente ciò che ci soddisfa nell'immediato. Questo davvero per noi è una sfida, occorre davvero badare soprattutto, io penso ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ai nostri giovani, a uno stile di vita più sobrio, più solidale, fatto di autentiche relazioni, quindi autenticità nelle relazioni. Credo davvero sia, giustamente diceva il nostro sindaco, una cosa che coinvolge tutti, quindi senza fare partigianeria, ma riguarda tutta la realtà e tutti dobbiamo contribuire a costruire questa civiltà più umana. Anche il nostro arcivescovo, nella sua ultima lettera pastorale alla vita cristiana, richiama tutti, in particolare le comunità cristiane, ma richiama tutti noi a superare il divario fra la carità proclamata e la solidarietà praticata. Questo mi ha colpito perché si parla tanto di carità, ma la solidarietà al momento opportuno, e noi ce ne accorgiamo anche in questo tempo, dove certo la nostra nazione è solidale di per sé, però può essere che può succedere anche che una solidarietà, la carità sia più proclamata e la solidarietà meno praticata. Farsi carico gli uni degli altri, senza aspettarsi di ricevere, dice ancora il Vescovo, il contraccambio è lo stile di noi, degli uomini, lo stile per noi cristiani di Dio, ma è lo stile nostro. Occorre che la comunità, ognuno di noi, si educhi alla carità, alla solidarietà, se vuole rinnovare davvero anche la nostra società, e rinnovarla e preparare un mondo migliore, un avvenire migliore anche per la nostra civiltà, per i nostri giovani. Non saranno solo dei numeri che ascolteremo e che sono importanti, ma dietro questi numeri ci sono situazioni di persone, di famiglie, di gruppi che vanno conosciute, rispettate e vanno accolte nel senso più grande e più umano del termine. Quindi ringrazio davvero coloro che ci aiuteranno a saper leggere questo nono rapporto fatto in maniera scientifica. Io non sono un esperto, ma quelli che ho visto finora sono davvero dei rapporti scientifici che ci aiutano proprio a saperli leggere. Facciamoci portavoce alle nostre comunità, alle persone che conosciamo, di questo rapporto. Grazie.
Concluse le parole introduttive di Don Simone Costagli della Concattedrale di Cortona, si passa alla presentazione vera e propria del rapporto ad opera di Andrea Dallaverde dell'Osservatorio Povertà e Risorse della Caritas Diocesana.
Faremo una presentazione a due voci. Io e Deborah curiamo da tanti anni appunto lo studio basato sull'osservazione dei tanti fenomeni di povertà presenti in tutto il territorio diocesano. Io farò un cappello introduttivo più di carattere generale e poi Deborah scenderà sul particolare parlando appunto dei dati del cortonese, quello che emerge nel cortonese, nella Val di Chiana, via, non solo nel cortonese. E forse pochi sanno che il nono rapporto rappresenta ormai 11 anni di storia. Il rapporto così come è stato pensato, con questa formula, con questa idea di trovare sempre un'immagine che parli e che lanci dei segnali, nasce nel 2004 in una collaborazione con la provincia di Arezzo, e la prima zona che fu analizzata fu proprio la Val di Chiana nel 2005-2006, e facemmo qui la presentazione nella sala grande del rapporto. Era il secondo rapporto sulle povertà, quindi è un po' un ritornare alle origini. E al tempo, insomma, l'idea che anche politicamente la provincia voleva condividere con noi Caritas Diocesana era quella non tanto di elencare una serie di dati, di numeri, e far vedere come esistono varie forme e varie sacche di povertà strutturale o relativa presente nel territorio aretino, ma era quella di stimolare i comuni, le zone, a ragionare insieme nelle individuazioni anche di politiche sociali nuove, di condividere progetti di contrasto ai fenomeni di povertà, di sensibilizzare sempre più e fare cultura sul territorio. Il rapporto deve fare cultura, serve per fare cultura, per capire e per affrontare i problemi, possibilmente risolvendoli. Nel 2000, il nono rapporto presentato a giugno, oggi completiamo il ciclo delle presentazioni. Dopo averlo presentato a livello centrale, siamo andati in tutte le vallate e completiamo stasera, appunto grazie alla collaborazione e all'aiuto degli amici della Caritas di Cortona. Il nono rapporto presentato quest'anno parla ovviamente dei dati rilevati nel 2014. Nel 2014 abbiamo registrato il network, i servizi Caritas in tutto il territorio hanno registrato, quindi censito, 2.335 persone / famiglie, circa 100 casi in più rispetto al 2013, dove c'era stato un netto aumento della registrazione. Le principali nazionalità registrate sono quella italiana, il gruppo nazionale più presente nei servizi Caritas è quello italiano, con il 32,9% delle presenze. Anche qui iniziamo a far cadere un po' di luoghi comuni, no? Si pensa sempre che presso i centri di distribuzione, il servizio, alle mense ci vadano solo gli stranieri. Il gruppo nazionale più presente è nettamente quello italiano. È chiaro che poi se guardiamo il dato aggregato degli stranieri risultano più stranieri, ma se lo suddividiamo per nazionalità, la nazionalità più presente è quella italiana. Segue quella rumena, distaccata di oltre 15 punti, marocchina, albanese e nigeriana. La fascia di età più registrata è quella dei 40-49 anni. È una, diciamo così, dopo quasi un decennio dove si rivolgevano prevalentemente i 30-39 anni, adesso nel 2014 abbiamo registrato un aumento dei 40-49 anni. Sinceramente non mi sono interrogato più volte, non so darvi una risposta se è un bene o se è un male. Io so che è comunque, come per i 30-39 anni, la fascia centrale della vita di una persona. Cioè, l'ossatura di una società, di uno Stato, coloro che della mia generazione, che sono chiamati oggi a costruire una famiglia, a dare un futuro ai propri figli, a mantenere una casa, oggi la fascia centrale della nostra popolazione è in difficoltà. E secondo me sono dati che, collegati a quelli che dirò dopo, vanno tenuti fortemente in considerazione e va creato un sistema proprio di unione e di lotta alla povertà. La distinzione di genere ci dice che sono più le donne, con il 55,7%, sono le donne che si fanno portatrici dei bisogni familiari, soprattutto familiari. Poi ovviamente il rapporto ci dice, è tutto sezionato, che in alcuni servizi, ad esempio le mense sono più, e le case di accoglienza sono più presenze maschili, però complessivamente, soprattutto presso i centri di ascolto sparsi in tutto il territorio decisano, la donna è ancora portatrice dei bisogni, è colei che mette la faccia, è colei che si fa carico e che ha il coraggio di chiedere aiuto per il bene della propria famiglia. Lo stato civile, il 52% delle registrazioni ci dice che è coniugato, quindi si conferma che uno su due viene presso i servizi Caritas e rappresenta la famiglia, rappresenta un nucleo familiare. A seguire il celibe è un dato in aumento che ci preoccupa molto e che stiamo osservando, perché comunque sono situazioni di vulnerabilità e di grande disagio, di vita vissuta al centesimo, sono con il 15,7% i divorziati e separati. Ovviamente in alcuni territori del nord sono già state costruite dei centri di accoglienza solo per uomini o donne separati e divorziati. Perché sapete bene cosa comporta oggi la separazione e il divorzio, soprattutto se ci sono dei minori, soprattutto se il tribunale sentenzia l'assegno di mantenimento o cose di questo genere. Le persone veramente si riducono a vivere in miseria, in povertà. E quindi è un dato che rappresenta il nostro territorio in aumento e lo stiamo fortemente monitorando. La principale condizione abitative si conferma con il 58% che sono diciamo situazioni legate all'affitto, quindi prevalentemente chi è in affitto ha più difficoltà rispetto ad altri, con il 58% appunto per cento. Però si fanno avanti anche situazioni legate a, chi ha l'edilizia popolare, a chi vive in edilizia popolare o chi anche con un 7,4% ha un'abitazione propria, perché oggi avere una casa di proprietà non significa star bene, perché se perdo il lavoro ovviamente ho difficoltà a gestire anche la mia casa di proprietà. Le tipologie di convivenza, come dicevo, prevalentemente è il nucleo familiare e a seguire le situazioni sole, con il 14,9%, e sono ovviamente tutte quelle situazioni di disagio individuale che riscontriamo anche nel territorio, ad esempio, del Cortonese, ma soprattutto nella città di Arezzo, quindi situazioni di tossicodipendenza, senza dimora, prostituzione, emarginazione la più varia. Il titolo di studio, anche questo è un dato interessante, è nettamente la media inferiore, la licenza media inferiore con il 41,9%, e questo conferma purtroppo che in una società dove non esiste ancora un fondo nazionale di lotta alla povertà, chi ha una cultura media o chi non ha fatto un percorso di studi all'avanguardia è più emarginato e più escluso da certi meccanismi rispetto ad altri. Molto probabilmente la sacca di fuoriusciti dal mercato del lavoro che abbiamo registrato in Italia negli ultimi anni, molto probabilmente molte persone, al di là di lavori di manovalanza, avranno difficoltà a reintrodursi, anche se il mercato riparte, anche se l'economia italiana riparte a gonfie vele. Quindi sono tutta una serie di situazioni che teniamo sotto controllo. Il 60% dei registrati dichiara di avere figli a carico e il 67% si definisce disoccupato. Con questa dicitura noi includiamo ovviamente anche chi è in cerca di prima occupazione o inoccupato. Ecco, questi sono i dati principali. A seguire ci sono tutta una serie di analisi sui bisogni, sulle problematiche, ma questo lo vorrei collegare a quello che diceva anche Don Simone. Il 15 di settembre Caritas Italiana ha presentato il rapporto nazionale, che è un mettere insieme tutto quello che viene presentato dai territori diocesani. Quindi noi facciamo il nostro rapporto, i nostri dati vanno a livello nazionale, prendono i dati e riescono a fare delle osservazioni, delle analisi nazionali molto scientifiche. E mi ha colpito molto, oltre al fatto, confermo, che il 7% della popolazione, quindi sui 4 milioni, è a rischio, è dentro la soglia di povertà, e un altro bel po' di milioni di persone sono a rischio povertà, vivono sulla soglia, in questa zona grigia, dove basta un niente che ci fa sprofondare e difficilmente riusciamo ad alzare l'asticella per stare meglio. Ecco, c'è una grandissima fetta della popolazione italiana che vive nella zona grigia. No, ma una tabella in particolare mi ha incuriosito e dice che mette in paragone prima della crisi, quindi la situazione in Italia nel 2007-2008 e oggi, e cita quattro punti e basta. Prima della crisi la povertà in Italia era considerata una questione meridionale, oggi è una questione meridionale, centrale e settentrionale. Oggi anche nei territori ricchi dell'Italia ci sono preoccupanti sacche di povertà e un preoccupante numero di persone escluse dai circuiti dell'integrazione. Si prevedeva prima della crisi, si pensava che fosse un problema soprattutto legato alla terza età, cioè alle persone anziane con magari assegni sociali o pensioni al minimo. Oggi si parla di anziani e di giovani. Sapete bene quanti giovani non riescono a introdursi nel mercato del lavoro, vivono per chi può grazie alla famiglia di origine, non riescono a programmare la propria vita, a essere autonomi e indipendenti. Riguardava soprattutto famiglie da 3 figli in su, oggi siamo scesi a famiglie da 2 figli. Sembra un numero in meno e basta, in realtà c'è proprio un'analisi sociologica diffusissima da tenere in considerazione. Non toccava assolutamente chi aveva un lavoro, oggi, come dicevo prima, tocca anche chi ha un lavoro, i cosiddetti poveri al lavoro, perché basta un fattore di incertezza o di dubbio o una malattia in famiglia che si rischia veramente di abbassare drasticamente il livello della qualità di vita. Con una drammatica, riscontrata anche dai nostri dati, un drammatico calo di attenzione verso l'educazione dei figli e quindi verso una incapacità di gestire l'adolescenza nel migliore dei modi. Ecco, questi sono i dati che a carattere generale vengono fuori dal rapporto. Deborah appunto parlerà e si focalizzerà sui dati provenienti dalla Val di Chiana. Il rapporto parla anche di altre cose, parla di progetti promossi dalla Caritas diocesana, fa vedere come c'è un ventaglio di azioni, tocca in maniera scientifica tutti i dati. Quello che ci preoccupa ancora dopo 11 anni di osservazione di questo territorio, e concludo, non sono tanto i dati visibili, cioè quelli che hanno il coraggio di venire a chiedere a noi o ai servizi sociali di un comune, ma è il sommerso, sono le situazioni che non conosciamo, sono quelle situazioni che difficilmente emergono e che le persone vivono con sofferenza accettando una dequalificazione della propria vita. Ecco, quindi il lavoro di messa in rete sempre più dei servizi sociali con realtà forti come le Caritas presenti sul territorio, ma l'associazionismo, la cooperazione in generale, secondo me è un fattore che va tenuto sempre più presente. E quindi vi ringrazio e passo la parola a Deborah.
Concluso l'intervento di Andrea Dalla Verde, parla Deborah Sacchetti dello stesso Osservatorio Povertà e Risorse della Caritas Diocesana.
Buonasera a tutti. Velocemente con la mia presentazione vedremo appunto, come diceva Andrea, un po' il collegamento fra quello che è il dato generale che emerge un po' da tutta la diocesi a quello che è il dato che emerge invece dal territorio della Val di Chiana, e vedremo insomma quali sono un po' le differenze e le analogie invece che si riscontrano. Innanzitutto, appunto, come ci ha anticipato Andrea, sono state appunto 38 i centri operativi che nel 2014 hanno partecipato alla raccolta dei dati a livello diocesano. Fra questi 38 centri operativi sono 7 quelli che operano attivamente anche nella raccolta dei dati nel territorio della Val di Chiana. In particolare sono le parrocchie di Cortona, Camucia, Terontola, Calcinaio, Monte San Salino, Rivaio e Collegiata di Castiglion Fiorentino. Vediamo che nella Val di Chiana, vi ricordo, sono state 2.335 a livello diocesano le famiglie e persone registrate, nel territorio della Val di Chiana sono state 370. Possiamo vedere nel dettaglio: Cortona 62 situazioni, Camucia 28, Terontola 30, Calcinaio 28, Monte San Savino 95, Rivaio 54, Collegiata 73. Quindi si parla comunque di un numero di persone abbastanza elevato anche in comunque comuni o paesi relativamente piccoli, e quindi si tratta di un sostegno concreto non solo a persone ma anche a tante famiglie del territorio. Per completezza è necessario specificare che questi numeri si riferiscono alle schede personali che arrivano alla Caritas diocesana e che sono correttamente compilate, quindi inevitabilmente ci sono comunque delle situazioni che non emergono da questi numeri, e il numero delle persone effettivamente assistite è probabilmente sicuramente leggermente più elevato. Come ci diceva Andrea, a livello generale il sesso femminile è quello prevalente, vediamo che questo dato trova conferma anche a livello territoriale, anzi i numeri sono ancora più elevati, vediamo che sono tutte percentuali quasi tutte al di sopra del 60%, questo perché proprio come diceva Andrea anche prima nella sua presentazione, a livello diocesano influiscono anche centri quali la mensa e le case di accoglienza, nei quali la presenza è prevalentemente maschile, mentre nei centri parrocchiali e nei centri di ascolto sia diocesano che territoriali la presenza femminile è molto elevata, proprio perché anche la donna porta il bisogno della famiglia. Quindi quando si parla di famiglia generalmente è la figura femminile che si rivolge al centro per richiedere un sostegno. Per quanto riguarda la distinzione per nazionalità, vediamo che non in tutti i centri del territorio del Casentino la nazionalità italiana del territorio della Val di Chiana, non in tutti i centri si registra la nazionalità italiana come prevalente, anche se diciamo nei centri di ascolto un pochino più strutturati, come quello di Cortona, è comunque la prevalente con il 29%. Nelle altre caritas parrocchiali si registrano alcune distinzioni, soprattutto prevale in Marocco nei centri di Camuscia, del Calcinaio e di Monte San Savino, all'incirca con il 30% delle registrazioni, mentre nei centri di Castiglione Fiorentino la nazionalità prevalente è quella albanese, con all'incirca il 40% delle registrazioni, la registrazione di persone italiane si abbassa leggermente. Questo ovviamente può essere determinato da tanti fattori, sia dai servizi offerti dalle varie caritas parrocchiali, quindi si parla di bisogni di prima necessità, quali possono essere gli alimenti e il vestiario, oppure l'ascolto e il sostegno economico, che ovviamente coinvolgono e richiamano anche diverse tipologie di persone e di bisogni. Come diceva prima Andrea, la famiglia si pone al centro dell'azione della Caritas e anche in Val di Chiana questo viene confermato. Vediamo che le persone fra 30 e 49 anni sono nella maggioranza dei casi quelle aiutate, si va da percentuali tra il 50 e quasi il 70%. Le persone coniugate sono ancora quelle maggiormente registrate. Anche nei centri parrocchiali, in molti dei centri parrocchiali si registra un forte aumento delle persone separate e divorziate, quindi comunque nuclei familiari che siano tradizionali o monogenitoriali derivanti da divorzi sono al centro dell'azione dei centri della Val di Chiana. Inoltre molto elevate le percentuali di persone con almeno un figlio a carico, quindi ci aggiriamo tra il 67 e l'85%, quindi comunque percentuali veramente molto elevate, 3 persone su 4 hanno almeno un figlio a carico. Anche la condizione abitativa trova riscontro sostanzialmente nel territorio, l'affitto è quello registrato nella maggior parte dei casi, con numeri molto più elevati rispetto alla media diocesana, siamo quasi sempre al di sopra del 70%, anche in questo caso sempre la differenza è data dalla diversa anche componente delle persone che si rivolgono ai servizi, quindi nelle case di accoglienza si rivolgono principalmente persone con disagi abitativi che ovviamente non vivono in affitto, nei centri territoriali sono invece più le famiglie che appunto invece hanno questa tipologia di abitazione. Lo stesso vale per le persone disoccupate e occupate, qui vediamo riportate sotto le percentuali appunto di persone disoccupate e di persone occupate per ogni centro operativo, nella maggior parte dei casi ovviamente le persone non hanno un lavoro, perché come vedremo anche in seguito ovviamente il lavoro è la prima causa della povertà all'interno della famiglia, perché la mancanza di lavoro o comunque le famiglie monoreddito, come diceva anche Andrea, trovano sempre più difficoltà nel, come si dice comunemente, arrivare a fine mese. Vediamo infatti che le problematiche maggiormente registrate sia a livello diocesano ma anche a livello locale sono quelle problematiche economiche per prime e problematiche occupazionali subito di seguito. Problemi economici sono le più registrate semplicemente perché soprattutto nei centri che fanno solamente distribuzione, quindi distribuzione di viveri e di vestiario, diciamo non si va a scavare poi a fondo di quella che è la situazione di povertà della famiglia, quindi si rimane al problema economico, mentre soprattutto nei centri di ascolto ecco, vengono fuori poi quelle che sono le cause scatenanti della situazione di povertà, che appunto come dicevo prima generalmente si tratta di problemi occupazionali, quindi disoccupazione, cassa integrazione o situazioni comunque di precarietà lavorativa. E vediamo che sostanzialmente in tutte le parrocchie le problematiche maggiormente registrate sono quelle del reddito, seguite subito dal lavoro. L'unica parrocchia in cui il lavoro prevale è quella del Rivale di Castiglione Fiorentino, in cui addirittura è quasi il doppio rispetto a quella del reddito. Cosa fa la Caritas diocesana per cercare di rispondere anche a livello non solo centrale in Caritas diocesana, ma anche a livello appunto locale tramite i centri di ascolto zonale? Durante gli ultimi anni sono stati portati avanti dei progetti specifici, quali per esempio il progetto La Carità in Rete, che vuole appunto coinvolgere i centri di ascolto zonale, in particolare per il territorio della Val di Chiana, il centro di ascolto della Caritas parrocchiale di Cortona, grazie a un progetto fatto su bando 6/8000 è stato possibile accompagnare la Caritas di Cortona non solo da un punto di vista di fondi economici veri e propri, ma anche da un punto di vista di riqualificazione dei locali e di formazione di quelli che sono i volontari che operano all'interno del centro di ascolto. Ovviamente, come diceva già Andrea prima, il rapporto non parla solo di dati e di approfondimento dei dati, ma parla anche di quello che la Caritas cerca, dei progetti che la Caritas porta avanti e che ha portato avanti nel corso dell'anno 2014. Quindi, insomma, se vi rimandiamo un po' al rapporto, non ci soffermiamo su tutti i progetti, però vedrete, insomma, che nel corso dell'anno sono stati portati avanti sia servizi per quanto riguarda l'accoglienza alle persone richiedenti protezione internazionale, sia tanti altri progetti, sia nell'ambito ovviamente del sostegno alle famiglie che nell'ambito di tante altre realtà, quali quella giovanile, gli anziani, disabilità e tante altre. Cosa è possibile fare? Cosa possiamo fare concretamente anche a livello del territorio, quindi a livello locale? Ovviamente è necessario agire, non ci si può nascondere di fronte a quelle che sono le povertà che emergono dal nostro territorio. Non si può agire solamente con interventi una tantum di sostegno, ma bisogna pensare a degli interventi strutturati e soprattutto degli interventi che prevedano il coinvolgimento sia delle istituzioni locali che anche di tutte quelle che sono le associazioni o comunque le realtà che nel territorio si occupano di lotta alla povertà. Quindi tramite progetti, ma anche tramite tavoli di confronto, di concertazione a livello territoriale, questo è possibile portarlo avanti ed è la soluzione, diciamo, più indicata per cercare di dare una risposta unita e concorde a quelli che sono i bisogni e le povertà del territorio, per cercare di creare dei percorsi tramite anche progetti personalizzati condivisi che possano permettere alle persone e alle famiglie di risollevarsi da quello che è il loro stato di difficoltà e di bisogno e di ricominciare a camminare con le proprie gambe. Vi ringrazio.
A seguito dell'intervento di Deborah Sacchetti prende la parola Andrea Bernardini, assessore del Comune di Cortona con deleghe alla sanità, all'ambiente, allo sport e alle politiche sociali.
Buonasera a tutti, cercherò di essere breve. Intanto vi ringrazio per l'invito, per essere qui presente come testimonianza soprattutto di uno degli uffici più a diretto contatto nel campo, diciamo, del sostegno alle persone in difficoltà. Come diceva anche il sindaco in precedenza, ovviamente sappiamo tutti benissimo quale sia la situazione dal punto di vista economico che ormai colpisce la stragrande maggioranza delle persone, perché purtroppo è una maggioranza oramai, chi più chi meno, che però viene colpita da una crisi che si sta faticando ad uscirne. Io dal punto di vista che posso avere anche una formazione ingegneristica, essendo ingegnere, aver visto anche dei numeri però fa capire molto meglio, anche perché qualche volta si sente dire anche in maniera più meno scientifica, così per sentito dire, però vedere certi numeri fa capire anche con maggior precisione e dettaglio quale situazione verte la nostra zona, non solo ovviamente la nostra zona qui della Val di Chiana, ma ovviamente credo che sia una cosa generalizzata, e quindi far capire veramente in quale situazione ci troviamo a vivere e quali siano i possibili interventi da fare. Mi sono un po' informato fino adesso, anche noi come comune nell'anno 2015, quali sono state le nostre situazioni più gravose, o comunque a chi abbiamo dato un contributo anche noi nel corso dell'anno, a chi abbiamo dato un'assistenza con un contributo per esempio mensile, e abbiamo che ad oggi abbiamo già 120 famiglie a cui abbiamo nel corso dell'anno dato un contributo. Di queste oltre 60, per la precisione 61, sono nuclei con minori. Di questi hanno ben 113 minori presenti in queste famiglie, quindi per testimoniare il fatto che la situazione è veramente importante e merita l'attenzione che questo momento gli stiamo dando noi. Un altro contributo che noi diamo mensilmente o comunque in base anche alle richieste è il contributo per gli affitti, come segnalava anche il rapporto, ci sono molte esigenze rispetto a questa tematica e anche in questo caso sono 120 le richieste che fino ad oggi abbiamo esaudito per venire incontro a situazioni di sfratti o comunque di mensilità non pagate, quindi è una situazione veramente importante. Il lavoro che state facendo è un lavoro importante che complementa il lavoro che facciamo noi come servizi sociali. Il rapporto, come si diceva proprio nella conclusione adesso, è di continuo scambio, perché c'è comunque un rapporto continuo per capire quali sono gli interventi da fare, quindi questo tipo di prospettiva di instaurare dei tavoli, magari anche a dei tempi prefissati, credo sia assolutamente fondamentale anche per monitorare la situazione, oltre che magari agire in situazioni di emergenza che purtroppo abbiamo avuto anche di recente, però credo che invece tenere un confronto continuo sia assolutamente positivo. I numeri hanno testimoniato un altro fatto che noi spesso anche come amministrazione fatichiamo a testimoniare, il fatto che non siano soltanto persone straniere quelle che si rivolgono ai nostri uffici, che si rivolgono anche alle associazioni, ma purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, questo lo posso testimoniare anch'io quando ricevo le persone ai nostri uffici, sono persone italiane che stanno hanno perso il lavoro, che hanno una situazione di disagio e che quindi vorrebbero trovare una soluzione, sono assolutamente disponibili, volenterosi per poter uscire da questa situazione, però come sappiamo bene non è assolutamente facile. Noi abbiamo, insieme anche al sindaco, portato avanti un progetto importante che è stato un progetto che ha visto coinvolto l'ufficio dei servizi sociali insieme all'ufficio ambiente, il progetto All'opera per il bene comune, un progetto che ha coinvolto persone in difficoltà, che quindi utenti nostri, utenti dei servizi sociali, che però erano disponibili a restituire quanto noi come amministrazione gli potevamo dare in termini di contributo, e loro sono stati assolutamente volenterosi, assolutamente contenti di poter restituire attraverso delle piccole opere di manutenzione, di utilità sociale comunque, per far capire che anche loro possono essere utili, e vi posso assicurare che ha avuto veramente un bel successo, ma non tanto per i piccoli lavoretti che sono stati fatti o il risultato pratico che è stato portato avanti, ma soprattutto per la consapevolezza in molti di loro di essere ancora parte di questa società, di non essere emarginati come spesso invece persone che vivono queste situazioni, che vivono in famiglie, quindi magari sono anche vittime a volte anche di situazioni che non dipendono da loro, poter dare il loro contributo è stato veramente un orgoglio per loro, quindi vedere la gioia anche quando abbiamo consegnato loro le magliette simboliche di questo progetto, vedere il loro entusiasmo ci ha sicuramente gratificato per questo tipo di intervento, seppur minimo, che abbiamo realizzato. E un altro progetto che è in corso, che è partito da poco, che ha visto anche Caritas di Cortona, Caritas del Calcinaio, sulla spesa sospesa, un altro tipo di progetto che ha visto anche nel corso dei mesi passati altre esperienze anche nei territori qui vicino, e che speriamo possa essere anche in questo caso un ulteriore strumento a disposizione per sanare queste situazioni di disagio. Ovviamente non è con un singolo progetto, con un singolo intervento che può fare l'amministrazione o la singola associazione, può essere risolutivo di tutto, però sicuramente se mettiamo in campo tutta una serie di interventi siamo sicuri che ridurremo questa situazione di disagio. Quindi io concludo nel ringraziarvi per la vostra opera importante e mi auguro che questa collaborazione che c'è stata nel passato, sicuramente anche perché purtroppo ce n'è molto bisogno, possa proseguire sempre con la stessa sintonia. Grazie.
Alla conclusione dell'intervento di Andrea Bernardini, assessore del Comune di Cortona, prendono la parola i rappresentanti delle varie Caritas o associazioni collegate all'attività della Caritas diocesana nei progetti di contrasto alla povertà. La prima ad esprimersi è Teresa Pontoriero della Caritas di Castiglion Fiorentino.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Teresa e rappresento le Caritas parrocchiali di Castiglion Fiorentino del Rivaio della Collegiata. Le due Caritas effettuano un servizio di distribuzione degli alimenti di prima necessità e del vestiario presso le loro sedi, ma l'aspetto più importante è che stiamo cercando di realizzare un vero e proprio centro di ascolto. Infatti collaboriamo insieme proprio nell'ascolto di determinate situazioni, quelle un pochino più problematiche, e oltre al sostegno delle famiglie per quanto riguarda il pagamento delle bollette, lo sportello lavoro e da un paio d'anni anche il prestito sociale. Naturalmente la cosa più importante è che collaborando insieme siamo riusciti piano piano a creare una rete con tutte le realtà presenti a Castiglion Fiorentino, in primis con il Comune, quindi con l'assessore alle politiche sociali, e poi anche con l'ASL, quindi in particolare con il SERT, ed anche con le altre associazioni come la Misericordia, la San Vincenzo. Piano piano ci stiamo rendendo conto che solo attraverso questo lavoro di rete riusciamo veramente a monitorare il territorio e a venire incontro ai bisogni delle persone, anche di quei bisogni, come diceva Andrea, che molto spesso non vengono alla luce o comunque che non vengono a rivolgersi ai nostri sportelli per un forte senso magari del pudore e di vergogna. E quindi il cammino è duro, però noi ce la metteremo tutto per realizzare questo nostro progetto. Grazie.
Ha appena parlato Teresa Pontoriero, referente della Caritas di Castiglion Fiorentino. Prende ora la parola il diacono Raffaello Renzoni delle parrocchie di Marciano della Chiana, Badicorte e Rigomagno.
Buonasera a tutti, come ha presentato Alessandro, io sono il diacono Raffaele della parrocchia di Marciano e di Rigomagno. Noi da 4 anni abbiamo iniziato questo cammino di aiuto come Caritas parrocchiale. Innanzitutto noi ci autofinanziamo grazie ai mercatini che vengono fatti in 2 o 3 circostanze durante la festa del Santissimo Crocifisso, durante il presepio vivente. Quest'anno usciamo anche fuori, andiamo a Monte Mignaio. Con i mercatini riusciamo a dare aiuto di generi alimentari. Grazie a Dio qualche famiglia è diminuita, perché, dice Raffaello, ho trovato il lavoro. Io vi ringrazio tanto, tutto quanto, il parroco, le signore della Caritas e il vostro gruppo, dice, e non ho più bisogno, però dice vi ricorderò di voi. Sono qua, vengono da Castiglion Fiorentino, a volte vengono da Foiano e vengono anche da Cesa. Poi c'è un'altra iniziativa veramente che ci ha aperto il cuore, ci sono gli amici di Daniele. Gli amici di Daniele è un'associazione che Don Giuliano conosce bene, insomma, di Cesa, che ci sta aiutando anche a Marciano, che a me 3 volte alla settimana ci porta alimenti che sono degli avanzi però ancora buoni, dei bar oppure dei ristoranti, che io a alcune famiglie che più bisognose sto portando 3 o 4 volte alla settimana. E insomma, poi siamo in contatto, qui io sono in contatto con l'assistente sociale del comune, che a volte arrivano una famiglia giovane, guarda, questa famiglia non ha che mangiare, il frigorifero vuoto, telefono, Raffaele, gli puoi dare? Non è che facciamo miracoli, grandi miracoli ne facciamo, però arriviamo alla necessità ancora, come ho detto, autofinanziandoci da noi con il mercatino, diamo un pacco alimentare, di gel alimentare a lunga conservazione, 14 giorni tutti i mesi. E poi c'è anche una bella altra iniziativa, c'è anche un'altra povertà che a volte quelli rimangono nascosti, che io sto portando avanti da quando ho ricevuto il ministero del diacono, visitare le case di riposo, e insieme a me vengono altre persone, perché anche lì c'è tanta povertà, di solitudine. Parrocchiani, che veramente, per chi è cristiano, che ha la fede, che ci hanno trasmesso la fede, queste persone vengono messe là, non gli manca niente economicamente, sono puliti, c'è chi cambia, scusate il pallone, però gli manca una stretta di mano, gli manca un abbraccio, gli manca un bambino, gli manca veramente, si sentono. Anche questa è una povertà che c'è, e come dice il Papa, che gli anziani, come stiamo notando in Italia, stiamo aumentando. È tutto qui, grazie.
Concluso l'intervento del diacono Raffaello Renzoni per Marciano della Chiana, prende la parola Aldo Vanni della Caritas di Alberoro e Montagnano.
Beh, per non ripetersi dei due interventi precedenti, a livello di quantità di famiglie che come Caritas di Alberoro e Montagnano, perché adesso i sacerdoti diminuiscono, per cui le parrocchie e le aree pastorali aumentano, e siamo intorno a 20 famiglie che abitualmente aiutiamo con generi alimentari. Quello che ha introdotto però il diacono Raffaello è un altro tema che spesso non le diamo la stessa rilevanza, quella che della vicinanza, del farsi portatore dei desideri e dei bisogni della gente. Prima, guardando il giovane assessore, sono tornato indietro di 20-30 anni, e le posso dire che dopo l'esperienza che fa non sarà più lo stesso, perché vivere quotidianamente con chi ha necessità, bisogno, se uno ha un briciolo di sensibilità, è una ricchezza inestimabile che ti porti dietro tutta la vita. C'è però anche in questo, senza nulla togliere agli aspetti squisitamente politici, un impoverimento dei bilanci del sociale di tutti i comuni. Non voglio qui mettere il dito sulla piaga e sulle cause, però obiettivamente, osservando da persona esterna da questi vivere comune delle amministrazioni comunali, devo obiettivamente riscontrare che non sempre viene dato il giusto peso a questa spesa sociale, che è la ricchezza di un popolo e di una comunità. Facendo proprio l'insegnamento della lettera di San Paolo ai Corinzi, nella quale vi è un'esaltazione della carità: se avessi tutto ma non avessi la carità, sarei niente. Penso proprio che questo nostro incontro ci aiuti a capire ancora di più della grande missione che siamo chiamati a vivere. Certamente quella sacerdotale è di gran lunga superiore, ma penso che anche noi come laici, se quotidianamente vediamo nel fratello lo specchio di Cristo, penso proprio che facciamo il nostro dovere.
Ha appena parlato Aldo Vanni della Caritas di Alberoro e Montagnano. Prende a questo punto la parola Francesco Camerini per le Caritas di Cortona, Calcinaio, Camucia e Terontola.
No, vado io in maniera molto breve, parlando, puntualizzando, via, diciamo, perché già sono state dette tante cose sul comune di Cortona. Io alla fine rappresento la Caritas di Cortona, Caritas di Camucia, Caritas del Calcinaio e Caritas di Terontola, quindi risintetizzo tutte le svariate attività che vengono effettuate nel nostro comune. Facevo prima una somma: alla fine in tutto il comune gli assistiti Caritas sono 150, cioè 150 nuclei familiari, 130, dicevi prima, gli assistiti dal comune, quindi c'è, sono numeri rilevanti. Un aspetto volevo sottolineare è intanto l'appoggio e la formazione che la Caritas diocesana ci ha sempre offerto, quindi sin dall'inizio, non tanto diciamo che poi è utilissimo sia sulle strutture ma soprattutto sulla formazione, che poi è la cosa fondamentale quando si tratta di intervenire in situazioni particolari. La Caritas diocesana è sempre stata formativa nei nostri confronti. Un'altra collaborazione importantissima è quella che abbiamo costantemente con gli assistenti sociali, con i servizi sociali. Siamo sentiti anche la settimana scorsa, quindi una collaborazione che ormai va avanti. Chiaramente le risposte proprio anche per il futuro sono sempre difficili da trovare per tantissime situazioni, no? Cioè non c'è mai la bacchetta magica poi alla fine e uno dice si risolve tutto subito, cioè bisogna sempre fare i conti. Banalmente c'è da pagare un affitto, c'è da pagare un qualcosa, ok, allora una parte di qua, una parte di là, gli alimenti di qui, cioè sono segnali positivi che servono poi per andare avanti nel futuro. Poi il futuro alla fine siamo noi, no? Cioè, dobbiamo costruire nella maniera migliore possibile con tutte queste collaborazioni, con tutta questa rete che è sempre presente. Soltanto due ultime cose. Nel territorio le Caritas hanno iniziato una collaborazione strettissima, quindi fra contatti sempre più stretti, quindi anche questo è un segno positivo da dare alla comunità, anche se poi ci siamo divisi i compiti in base alle zone dove sono residenti le persone, questo un po' anche per non gravare troppo tutti o su una Caritas, o magari per evitare persone che facevano il giro, quindi diciamo il sistema Mirror, il sistema di rilevazione dati è stato utilissimo. Guardavamo prima, no? Diceva anche la Debora all'inizio che questi dati qua arrivano in base alle schede correttamente compilate, quindi è chiaro che è un'attenzione maggiore che pongono tutte le varie Caritas quando fanno i colloqui, quando quindi interagiscono con gli altri. Soltanto un punto, per quanto riguarda soprattutto il discorso Cortona, Calcinaio e Camuscia, è stato trovato una sorta di accordo, in quanto ci eravamo accorti che un 40 persone erano già seguite dalle varie Caritas, quindi magari i numeri sono minori, però vengono seguiti costantemente, quindi magari c'è una rilevanza maggiore da una parte e minore da un'altra, però in base a questa sorta di collaborazione seguiamo meglio tutte le persone.
Concluso l'intervento di Francesco Camerini per le Caritas di Cortona, prende la parola Carla Rossi in rappresentanza dell'attività dell'associazione Radio Incontri Valdichiana, che come sapete non soltanto si occupa delle attività radiofoniche di Radio Incontri in Blu, ma gestisce anche il banco alimentare del Calcinaio e il mercatino di Radio Incontri in via Dardano 5 a Cortona.
Soltanto magari se conoscenza far sapere che a livello del progetto che Radio Incontri ha avuto finanziato dalla regione, progetto La Voce e Cuore dal comunicare sociale all'operare sociale, abbiamo potuto avere in servizio quattro ragazzi in servizio civile che operano attivamente, secondo quanto indica il progetto, anche con tutta la situazione del banco alimentare che portiamo avanti a Calcinaio, con i progetti anche con la COP, con l'AEO, con tutto il lavoro del siti cibo, andiamo a raccogliere tutte le sere il fresco, andiamo ai panifici, ecco, facciamo un lavoro in rete in questo senso per la raccolta del cibo, e adesso appunto, come diceva l'assessore, vedremo di estendere col discorso della spesa sospesa. E questo progetto appunto della radio si è incentrato su queste due cose, la comunicazione sociale e l'operare sociale, pensando appunto che fosse interessante proporre un servizio a tutto tondo che aiutasse anche i ragazzi in servizio civile a farsi una quadratura mentale su quello che è il modo di pensare e il modo di operare visto appunto sotto il punto di vista sociale.
Conclude la presentazione del rapporto l'intervento di Monsignor Giuliano Francioli, direttore della Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro.
Le conclusioni, scusate la voce, ma ancora non torna, ci vuole 3 mesi, questo non fa parte dei problemi della sanità, è della sanità, i tubi dell'internet. Ecco, io vorrei, appuntavo mentre parlavo, no? Anche a chiusura di questo, di questa presentazione in tutte le zone della nostra diocesi, che per me, a parte io, sono stato assente in una, per altri motivi, sempre di carità, e accoglienza degli immigrati, c'era una riunione. E quindi ecco, mi veniva da pensare un po' a vasto raggio, anche in quello che diceva quello della CDL, del futuro. Quando sono entrato, stavo facendo domande in televisione, poi ho saltato con piacere il sindaco giovane, l'assessore giovane. E siete Chianini voi, sì? Doc,
yes.
Ecco, come me, quindi io sono Chianino da un'altra parte, quella là, e sono un po' più adulto di voi. Sapete voi che dopo la guerra la nostra Vaticana era povera? Voi probabilmente siete nati in un periodo in cui quella povertà era stata superata, ma anche in quel periodo c'erano i poveri. Che cos'è successo? Lo raccontavo anche in Casentino. Ecco, guardando quelle immagini lì, avete visto tutti, Santa Margherita, no? Chi ha tra le mani un bambino che lo fa andare su? Era povera anche lei, poveretta, con tutto quello che aveva subito. Ecco, si può uscire, mi domando io, dopo l'incontro di stasera, dalle povertà? Questa è una domanda di fondo che ci dobbiamo porre. Cari operatori dei volontari delle Caritas, cari politici, cari preti, vescovi, ci vogliamo mettere in testa che c'è una strada per uscire. Il povero ci sarà sempre, Cristo lo dice, i poveri li avrete sempre con voi. Ma la povertà come diventa oppressione, ossessiva, cappa di piombo oggi, c'ha una motivazione? Perché siamo arrivati a questo punto? Non ci nascondiamo dietro i diti. Forse perché manca solidarietà, mancano relazioni, manca rispetto della persona, valore della dignità dell'uomo. Quella che io, quando sono entrato in Caritas, i miei collaboratori tutti lo sanno, io ho chiamato la nuova cultura della carità. La nuova cultura. Stamattina, con l'abitudine di arrivare in edicola che poi c'è il padre, tutto io, sono persone della mia parrocchia, si ride, si scherza, no? E parlavano di uno che è andato a quasi 80 anni, non per amore credo, ma insomma per viaggiare, va sempre a Cuba. Con 200 euro lui ci sta un mese e mezzo. Dice, e poi uno fa, dice, però si adatta alla vita dei cubani, mangiare quello che c'è, vivere in quel modo lì. Dice, se noi un pochino ci adattassimo a un vivere dignitoso, ma più responsabile, più bello, attenzione, non ancora, come abbiamo educato i nostri bambini, i nostri giovani, a quale tipo di ricchezza? Quando sono stato alla CNA, sono rimasti, dopo me l'hanno detto, ma si è fatto corpo, vorrei che rifacesse corpo. I nostri ragazzi, l'hanno i sogni, sognano. Io ho sognato da ragazzo. Poi il Signore mi ha fatto sognare il prete, ma ho sognato altre cose, anche la carriera da calciatore. Ero arrivato vicino. Ma quanto mi sognavo di crescere, di migliorare,
Avete sognato voi? Oggi a volte si dice, ma ai nostri ragazzi quali sogni? Guardate che io non sto facendo la predica, però le istituzioni, ecco allora chiudo, in alcuni momenti forse le povertà erano meno accentuate, qualche volta erano nascoste, oggi esplodono, molto più evidenti, anche se ci sono delle povertà e dei poveri che si nascondono, c'è un'umiliazione essere povero, e mica tutti vengono ai centri di ascolto, e mica tutti vengono dai preti a parlare, si vergognano, perché da un certo modo di vivere a andare a chiedere anche un sostegno di una bolletta perché non ce la fai, ragazzi, ma scherziamo? Allora, la nostra attenzione di fronte alla povertà e quindi ai poveri e bisognosi, secondo me, deve fare un salto di qualità. Ecco la dignità della persona. Certo, bisogna intervenire, bisogna fare l'intervento concreto, ma c'è qualcos'altro da ricostruire insieme. Che non la chiamo sensibilità, la chiamo carità. Ho visto nel presentare questa reazione un giornale, e anche il nostro settimanale parla quello che avevo scritto qui, che alla carità ci si educa con la carità, non con l'elemosina. Per cui io chiedo a tutti gli operatori carità, ma anche agli amministratori, perché siete persone belle, giovani, che ancora avete dei sogni, no? Ecco, stiamo attenti a non cadere nel pietismo, perché il povero lo fa misero, e nemmeno il populismo, che è molto più dannoso del pietismo. Cioè buttar là sempre, in chiave si dice concio, nel concio ci raspano alcuni, attenti, il Vangelo lo dice chiaro anche questo, dove c'è la carogna, lì va l'avvoltoio a beccare. E c'è sempre qualcuno che si arricchisce qualche volta delle povertà degli altri. Si arricchisce, io non mi vergogno di dirlo. E allora, ecco, chiudendo questa presentazione, scusatemi, non diciamoci né bravi, né incapaci, né niente. Ecco, mettiamoci anche noi a sognare, per aiutare gli altri a sognare, per aiutare la nostra società a sognare. Che ritrovi un benessere, io lo chiamo interiore, voi chiamatelo intellettuale, psicologico, come vi pare, ma che non sia soltanto il sogno di un benessere economico. Se si comincia a rientrare su queste cose, la funzione della carità, di tutti i servizi, dell'assistente sociale, dell'assessorato alle politiche sociali, chi l'ha detto prima, risorge. E secondo me, proprio l'ultima, faccio anche un appello perché si vedono le risposte. Chi entra un pochino in questo sogno è anche più disponibile a collaborare, direi a donare proprio. Si può fare, lo scrivevo mentre ora parlava lui del sogno, si può fare anche una forma di investimento sociale. Un imprenditore, uno che ha, si può investire sul sociale? Lanciamola la modella, cioè. Quando si parla di certe, è vero, no? Certe aziende che se devolvono, non so, 2.000, 3.000 euro possono scalare, ma è una forma di investimento, se volete anche questo. Le possiamo riproporre a queste, sensibilizzare anche a chi ha giustamente di più, perché ha lavorato, ha fatto, investire. Guardate che queste sono le risorse per far sognare le nuove generazioni. Io ho un'esperienza nella mia parrocchia, non dico nome e cognome, però un ciabattino ha creato una grande industria, è ancora barca mena, ma insomma si chiama la Soldini, via, tanto la conoscete. Erano tre ciabattini fraterni, hanno creato fabbriche, industria. E quando sono andato su io c'erano 1.200 operai, mica uno. Cosa hanno fatto? Hanno investito. Certo si sono arricchiti loro, ma hanno fatto anche gli altri. Se il paese di Topolone esiste è perché loro facevano costruire la casa e gli toglievano una parte dallo stipendio. Pensate, piccole parti, senza andare né banche né niente. Io credo che queste qui veramente siano anche le provocazioni che da queste presentazioni dei rapporti di povertà, e rispondo proprio a lei, non sono ferme ai numeri. Noi non siamo qui solo per dire quanto siamo bravi ad assistere i nostri. Noi vogliamo lanciare sempre di più a tutti un messaggio nuovo, nuovo, che dalla povertà, se lavoriamo insieme, possiamo uscire. Grazie.
Con l'intervento di Monsignor Giuliano Francioli, direttore della Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, si conclude dunque la presentazione del nono rapporto diocesano sulle povertà nel territorio della diocesi. Ricordiamo a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che sul nostro sito www.radioincontri.org è disponibile il rapporto, che può essere letto e scaricato in formato PDF. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi rimandiamo alla programmazione di Radio Incontri in Blu. Thank you.